SBS Italian.
E questa mattina noi ci occupiamo della crisi diplomatica in corso tra Polonia e Israele dopo che nelle scorse ore è stato annunciato l'annullamento del vertice dei paesi Visegrad in programma a Gerusalemme, appunto in Israele. L'annuncio è arrivato dal Ministero degli Esteri israeliano dopo che la Polonia, uno dei membri fondatori del gruppo Visegrad, ha annunciato che non avrebbe partecipato. Come ha spiegato il portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Emmanuel Nashon, vi saranno soltanto incontri bilaterali fra i premier di Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, che compongono il resto del gruppo di Visegrad, ed il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che si prepara per le elezioni nel paese per il prossimo 9 di aprile. Noi questa mattina ne parliamo con il corrispondente da Gerusalemme, Michele Giorgio. Michele, innanzitutto benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Benvenuti a voi.
Allora Michele, innanzitutto ti chiediamo di appunto riassumere questa vicenda, perché appunto la Polonia ha dato forfait al vertice di Gerusalemme.
Beh, non è una vicenda molto semplice da spiegare, è abbastanza complessa. Diciamo che sostanzialmente quello che è accaduto nei giorni scorsi, negli ultimi due giorni, è il risultato di una crisi strisciante che c'è tra Varsavia e Tel Aviv, tra Israele e la Polonia, e che dura oramai da un anno. Dura esattamente dal febbraio del 2018, da quando il Parlamento polacco ha approvato una legge che punisce severamente tutti coloro che associano il popolo polacco, la nazione polacca, ai crimini nazisti. Una legge che Israele e soprattutto le comunità ebraiche europee hanno contestato molto, e anche Israele ovviamente. La Polonia l'ha emendata e cambiata parzialmente, ma sostanzialmente la legge è ancora lì, e i polacchi insistono nel dire che sono stati vittime del nazismo e non dei complici. Una tesi che alcuni storici, soprattutto quelli ufficiali della storiografia ufficiale israeliana ebraica, contestano, dicendo che invece il coinvolgimento dei cittadini polacchi nei crimini nazisti e nell'olocausto è molto più ampio di quanto non si affermi. Ecco, quindi prosegue questa crisi, e Netanyahu, che era in Polonia per il vertice sul tempo organizzato dagli americani nella capitale polacca, in quell'occasione aveva fatto delle dichiarazioni dicendo che i polacchi erano coinvolti nell'olocausto. Subito c'è stata una reazione da parte della Polonia. Netanyahu ha rettificato dicendo che alcuni polacchi avevano partecipato, preso parte attivamente allo sterminio degli ebrei, e la crisi sembrava rientrata, tant'è vero che la Polonia aveva deciso di partecipare non il primo ministro Morawiecki, ma invece il ministro degli esteri a Gerusalemme. Infine domenica c'è stato il passo deciso da parte di un ministro israeliano, il nuovo ministro degli esteri Israel Katz, che invece ha fatto saltare un po' tutto, dichiarando durante un'intervista televisiva che i polacchi in pratica succhiano l'antisemitismo dal seno della mamma, un'espressione molto forte, e questo ha naturalmente mandato su tutte le furie le autorità polacche, il Parlamento, per cui la Polonia ha annunciato che non avrebbe partecipato al vertice. Da lì Israele ha deciso di annullarlo, e ci sono stati solo questi incontri bilaterali che Netanyahu, il premier israeliano, ha avuto qualche ora fa con il premier ceco Babis, con quello slovacco Pellegrini e con il suo amico, il tanto discusso, controverso premier ungherese Viktor Orban. E forse un aspetto che andrebbe sottolineato con maggior forza è proprio questo, cioè delle relazioni che Netanyahu ha stabilito negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 2-3 anni, con una serie di governi europei, appunto quelli del patto di Visegrad, del gruppo di Visegrad, che sono sovranisti, che sono ultranazionalisti, ed Israele era diventato una sorta di quinto membro aggiunto di questo gruppo.
E tra l'altro, appunto, Michele, proprio a questo proposito, insomma, sappiamo che Netanyahu a breve avrà le elezioni nel paese, quindi appunto mi chiedevo se questa necessità, perché alla fine, appunto, come dicevi, gli incontri comunque si sono realizzati, di incontrare qualcuno, appunto, dei rappresentanti europei, sembra, insomma, essere stata ancora più forte, appunto a motivo delle elezioni che ci saranno in aprile in Israele?
Ma possiamo dire che Netanyahu ha giocato su due campi, quello interno, facendo un po' la voce forte sulla questione del coinvolgimento dei polacchi nell'olocausto, voce forte che ha fatto anche il ministro degli esteri, che è sempre del suo partito, Likud, hanno voluto mostrare agli israeliani entrambi che il governo su questioni di principio non cede, anche se in ballo la questione dei rapporti dell'amicizia con dei governi che Israele ritiene molto importanti per il ruolo che possono svolgere all'interno dell'Unione Europea a sostegno di Israele. Dall'altro lato però Netanyahu anche voleva raggiungere dei risultati proprio su questo livello, ed infatti questi colloqui bilaterali che si sono tenuti qualche ora fa dimostrano che Israele è molto attivo nelle relazioni con questi paesi e che Netanyahu non ha nessun problema a trattare con personaggi controversi, in particolare con Orbán, che ci sa in Europa è considerato il leader dei sovranisti, un po' l'ispiratore di tanti altri leader politici che portano avanti questa tesi dell'Europa come fortezza, dell'Europa chiusa alla migrazione, dell'Europa che punta moltissimo sulla sicurezza interna.
E appunto sappiamo dettagli di quello che si sono detti durante questi incontri o ancora non sono emersi?
Per la verità non è venuto fuori molto, ma quello che sicuramente hanno deciso i quattro, cioè tutti tranne i rappresentanti della Polonia, è quello di continuare le relazioni, continuare gli incontri e di cercare di consolidare questo patto del gruppo Visegrad e Israele, quindi 4+1, portandolo come modello anche ideologico all'interno dell'Unione Europea. Soprattutto si è parlato del fatto che l'Europa deve cambiare atteggiamento nei confronti della migrazione, deve essere molto più rigida, e soprattutto quello che chiede Netanyahu, che assuma un atteggiamento più compiacente nei confronti di Israele, perché si sa che l'Unione Europea resta praticamente il gruppo politico occidentale che maggiormente contesta le politiche di Israele nei territori occupati palestinesi e che critica Netanyahu per aver sostanzialmente affossato la soluzione dei due stati, cioè quindi la nascita di uno stato palestinese accanto a Israele, e di averlo fatto attraverso l'espansione al massimo livello della colonizzazione ebraica nei territori di Cisgiordania e di Gerusalemme Est.
Ma quindi, Michele, per l'Europa questa alleanza, diciamo, appunto, tra i paesi di Visegrad, che compongono il gruppo di Visegrad, e Israele, che cosa potrebbe significare a livello strategico?
È difficile valutare come questi incontri che ci sono stati e questa riunione che è saltata, ma che comunque era in programma, possa impattare sulle decisioni di leader dell'Europa occidentale. Quello che probabilmente si pensa in Europa, nell'Europa occidentale, è che Israele, attraverso la porta posteriore, diciamo, quella orientale, sta cercando di penetrare all'interno delle politiche dell'Unione Europea in Medio Oriente, perché il discorso non è solo legato ai palestinesi, ma è legato anche alla questione iraniana. Netanyahu non approva, ad esempio, la posizione del rappresentante della politica estera dell'Unione, l'italiana Federica Mogherini, che insiste nel dare sostegno all'Iran, nel confermare il sostegno europeo al famoso accordo sul programma nucleare iraniano firmato nel 2015, mentre invece Israele ha ottenuto pieno sostegno dagli Stati Uniti, tanto che Donald Trump nello scorso maggio è uscito da questo accordo internazionale e ha deciso anche di riapplicare delle sanzioni molto dure nei confronti dell'Iran, che è quello che vuole e vorrebbe Israele anche da parte dell'Europa. Quindi Netanyahu, il governo israeliano in carica, e probabilmente anche quello futuro, perché Netanyahu ha tutte le carte in regola, a meno di grandi sorprese, di rimanere primo ministro di Israele. Israele si aspetta che, appunto, attraverso questi alleati dell'Europa dell'Est di poter influire sulle decisioni dell'Europa in Medio Oriente.
Diciamo appunto, Michele, che gli incontri tra Benjamin Netanyahu e i premier di Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia si sono realizzati. La situazione con la Polonia invece resta tesa. Ecco, quali le possibilità di risolvere appunto la crisi tra Polonia e Israele? Come potrebbe avvenire la risoluzione?
E non è di facile soluzione questa crisi, perché ci sono due questioni di principio, quella di Israele e quella della Polonia, che si combattono. I polacchi insistono nel non essere associati come popolo ai crimini commessi dai nazisti sul territorio polacco. Sembrano diventare sempre più rigidi su questa posizione, nonostante il primo ministro Morawiecki e altri rappresentanti della Polonia abbiano mostrato un atteggiamento un po' più conciliante per cercare di trovare una soluzione. Il Parlamento polacco è sicuramente molto molto rigido rispetto a ciò che ha votato ed approvato. Dall'altro lato appunto c'è un Netanyahu che ovviamente non vuole perdere l'amicizia della Polonia per i motivi che dicevamo prima, però allo stesso tempo deve tener conto anche di quello che sono i sentimenti della popolazione ebraica, delle comunità ebraiche in Europa, tant'è vero che dopo il fallimento dell'annullamento del vertice di Visegrad a Gerusalemme, comunque c'è stata una risposta da parte dell'opinione pubblica, ma così anche da parte dei mezzi di informazione israeliani, sostanzialmente favorevoli a mantenere una linea dura nei confronti della Polonia. Quindi non sarà facile venire fuori. La Polonia, tra l'altro, si dice che potrebbe chiedere ufficialmente le scuse ufficiali di Israele, cosa che complicherebbe molto i rapporti tra i due paesi.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.